Questa mattina vedremo la fede di Abramo, che in Romani capitolo 4, versetto 12, dichiara che noi abbiamo la fede di Abramo se abbiamo creduto che Dio ha risuscitato Gesù Cristo dalla morte. Quindi vogliamo cominciare dal versetto 13 fino a 25. Infatti la promessa di essere erede del mondo non fu fatta ad Abramo e alla sua progenie mediante la legge, ma attraverso la giustizia della fede, poiché si sono eredi quelli che sono della legge, la fede è resa vana e la promessa annullata, perché la legge produce ira. Infatti dove non c'è legge, non viene pure trasgressione. Perciò l'eredità è per fede, in tal modo essa è per grazia, affinché la promessa sia assicurata a tutta la progenie, non solamente a quella che è della legge, ma anche a quella che deriva dalla fede di Abramo, il quale, come sta scritto, io ti ho costruito padre di molte nazioni e padre di tutti noi davanti a Dio a cui egli credette, il quale fa vivere i morti e chiama le cose che non sono come se fossero. Egli, sperando contro ogni speranza, credette per diventare padre di molte nazioni, secondo ciò che gli era stato detto, così sarà la tua progenie. E non essendo affatto debole nella fede, non riguardò il suo corpo già reso come morto, avendo egli quasi 100 anni, né al grembo già morto di Sara, neppure dubitò per l'incredulità riguardo alla promessa di Dio, ma fu fortificato nella fede e diede gloria a Dio, pienamente convinto che ciò che egli aveva promesso era anche potente da farlo. Perciò anche questo gli fu imputato a giustizia. Ora non per lui solo è scritto che questo gli fu imputato, ma anche per noi, ai quali sarà imputato, a noi che crediamo in colui che è risuscitato dai morti, Gesù nostro Signore, il quale è stato dato a causa delle nostre offese ed è stato risuscitato per la nostra giustificazione. Vogliamo pregare. Signore, saldi questa parola nei nostri cuori, Signore. Libera la nostra mente, Padre, per ricevere quello che vuoi insegnarci questa mattina, Signore. Io ti chiedo, Signore, di usare la mia mente e la mia bocca, Signore, di parlare al tuo popolo, Signore, che tutti noi possiamo avere una chiarezza riguardo alla fede, questa fede di Abramo, una fede genuina. E lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Quindi vediamo questa fede di Abramo e voglio parlarvi della fede questa mattina, perché ci sono tanti insegnamenti nelle chiese evangeliche riguardo la fede e anche insegnamenti sbagliati riguardo la fede, ma vogliamo vedere questa mattina la fede di Abramo, che è una fede biblica, è una fede genuina, e noi vedremo perché è biblica e perché è genuina. In Ebrei 11:6 è scritto che senza la fede è impossibile piacere Dio, perché coloro che vengono a Dio devono credere che Lui è e che Lui è il remuneratore a quelli che lo cercano. Quindi nessuno di noi potremo mai far piacere a Dio se non abbiamo fede. Mai. In Efesini 2:8 è scritto che siamo salvati per grazia mediante la fede. Quindi senza fede non possiamo essere salvati, non possiamo avere la vita eterna, non possiamo avere i nostri peccati perdonati. In Romani 14 è scritto che tutto quello che non è di fede è peccato. Anche nel nostro cammino col Signore, se noi non camminiamo per fede, cammineremo in peccato. E in 1 Giovanni capitolo 5, versetto 4 e 5, voglio leggere questi qua dalla parola di Dio perché non mi ricordo così. Allora, 1 Giovanni capitolo 5, versetto 4, poiché tutto quello che è nato da Dio vince il mondo. E questa è la vittoria che ha vinto il mondo, la nostra fede. Chi è che vince il mondo se non colui che crede che Gesù è il Figlio di Dio? Quindi noi non possiamo mai avere vittoria come cristiani senza la fede. Quindi vediamo che la fede è fondamentale. È necessario, è importante che noi abbiamo una fede biblica. La fede biblica è basata su che cosa? Su una persona, no? Su Gesù, su Dio. Dobbiamo avere un oggetto per la nostra fede. E noi vediamo in versetto 17 di Romani 4 che Abramo è padre di tutti noi davanti a Dio a cui egli credette. Quindi la fede di Abramo era una fede in Dio. Non era una fede nella sua fede, o non era una fede nella confessione positiva, e parleremo anche di queste cose. Era una fede in Dio. Era una fede nella parola di Dio. In Proverbi capitolo 3, voglio che girate lì un secondo, tenete sempre un dito in Romani 4, Proverbi 3, versetto 5. Confida nell'Eterno con tutto il tuo cuore e non appoggiarti sul tuo intendimento. Riconoscilo in tutte le tue vie e egli radizierà i tuoi sentieri. Non ritenerti savio ai tuoi occhi, temi l'Eterno e ritratti dal male. Questo sarà guarigione per i tuoi nervi e un refrigerio per le tue ossa. Onora l'Eterno con i tuoi beni e con le primizie di ogni tua rendita. E i tuoi granai saranno strapieni e i tuoi tini traboccheranno di mosto. Quindi qui siamo chiamati di confidare nell'Eterno con tutto il nostro cuore e non appoggiarci sul nostro intendimento. Quindi non appoggiarci sulla nostra intelligenza umana, su quella che noi vediamo con questi occhi carnali, perché vediamo anche Abramo in versetto 19 di Romani 4. E non essendo affatto debole nella fede, non riguardò il suo corpo, al suo corpo già reso come morto, avendo già quasi 100 anni, né al grembo già morto di Sara. Quindi vediamo qui che anche Abramo non era appoggiato sull'intendimento. Lui poteva guardare il suo corpo e dire, Signore, qui non ci siamo, non funziona più niente. Ormai io ho 100 anni, Sara ormai ha passato la menopausa, è impossibile che lei può avere un bambino. Ma lui non si è appoggiato sul suo intendimento, sul ragionamento umano. Lui si era appoggiato sull'Eterno e la sua fede era nel Signore. In Galati capitolo 2 versetto 16 è scritto che la nostra fede è nell'opera di Gesù Cristo. Non è nessun'altra cosa. Non ho fiducia questa mattina che sarò salvato perché sono bravo e sono pastore di questa comunità. La mia fede è unicamente in Gesù Cristo e nell'opera che Lui ha fatto. E questa è una fede biblica. E come ho detto prima, in alcune chiese abbiamo un'altra fede, non una fede biblica. E ci sono quattro insegnamenti che girano le chiese evangeliche, non le testimoni di Geova, Mormoni o la Chiesa Cattolica, girano le chiese evangeliche e sono eresie riguardo la fede. Il primo eresia è che la fede è una forza, che questo è un credo orientale, del buddismo, che c'è questa forza che si chiama nella lingua cinese Qi, una forza creativa, ma noi non abbiamo fede in qualche forza che non si capisce neanche chi che cos'è. La nostra fede è in Dio. È un Dio ben preciso, non la corrente elettrica. Quindi la fede non è una forza che possiamo appropriare tutti quanti. E ho letto in un libro di una persona molto famosa nel mondo evangelico, Yang Gi Cho, non so se qualcuno ha sentito, e lui in questo libro propone, lui dice, anche i buddhisti usano questa forza della fede. A posto questa mattina, no? Lui dice, anche i buddhisti usano questo potere della forza della fede e accadono delle cose soprannaturali a loro. Quindi secondo lui anche noi cristiani possiamo appropriare di questa forza della fede e avere guarigione, soldi e tutto quello che noi desideriamo. Ma questa è un'eresia, perché la nostra fede non è in una forza, ma la nostra fede sicuramente non è quella che fanno i buddhisti. Amen. La nostra fede è in Gesù Cristo e nell'opera che Lui ha fatto. La seconda eresia, che è anche più che un'eresia, magari un sbaglio, che io credo che tutti noi facciamo, se non un'eresia questo, ma un errore in cui noi cadiamo, è avere fede nella nostra fede. No? Anche io tante volte, anche Carlo, la sua situazione per me è impossibile, umanamente è impossibile. E tante volte mi sono trovato davanti anche casi molto gravi, magari persone che stanno morendo di cancro, persone che veramente hanno bisogno di un miracolo. E anche quando pregavo per loro, tipo dicevo dentro di me, ma non lo so se la mia fede... E io guardavo la mia fede è debole. Anche Chuck Smith ha raccontato una volta che magari se dobbiamo pregare per uno di mal di testa, ok, vieni qui fratello, pregherò per te. Signore, sgrido questo mal di testa nel nome di Gesù. Poi magari uno dice, sai, mio zio c'ha cancro, puoi venire a pregare per lui? Quindi lui disse, va bene, io digiunerò qualche giorno, sai, mi metterò per ore in preghiera, poi vengo lì e pregherò per questo tuo zio. Poi magari viene uno da noi, un veterano della guerra di Vietnam, che magari si è messo il piede sopra una mina, una bomba, è saltato tutti e due le gambe e magari un braccio. E dice, pastore, prega per me che il Signore mi dà un braccio nuovo e le gambe nuove. Lui ha raccontato, a questo punto noi diremo, fratello, devi rassegnarti che Dio non cresce braccia e gambe. Però lui ha detto, noi diciamo così perché abbiamo fede nella nostra fede. Ma Dio può crescere un braccio. Amen. Dio può crescere una gamba. Dio può risuscitare uno dalla morte. Per Dio ogni cosa è possibile. E quindi anche io credo anche alcuni di voi, cadiamo in questo errore di avere fede nella nostra fede, di guardare noi stessi. E anche Abramo è scritto, lui non ha fatto così. Non ha guardato la debolezza del suo corpo, ma lui ha guardato verso Dio. Ha detto, Signore, per me è impossibile questa cosa, ma per te ogni cosa è possibile. E quindi la sua fede non era nella sua fede, ma la sua fede era in Dio. Un'altra eresia che è molto popolare in alcune chiese pentecostali, la confessione positiva. Avete mai sentito di questo? Tu devi confessare continuamente, anche questo sarebbe un insegnamento dell'induismo, che gli Hindu fanno una mantra, una preghiera ripetuta migliaia di volte, si fa anche qui in Italia, in alcune parti, ripeti sempre questa preghiera. Ma Gesù nel Vangelo di Matteo ha detto: non fate preghiere con vana ripetizione come i pagani. La preghiera che offriamo a Dio deve essere una preghiera del cuore. E anche nella Chiesa Evangelica c'è questo insegnamento della confessione positiva. Se tu confessi ogni giorno: io sono ricco, io sono ricco, o io sono guarito, io sono guarito, io sono guarito, io guardo nello specchio, tu sei bello, Craig. Non diventerò mai bello e non diventerò mai ricco. Perché poi la mia fede non è in Gesù Cristo, la mia fede non è in Dio, la mia fede è in una formula, giusto? E questo sarebbe molto facile, giusto, per la nostra carne. Basta che tu confessi, Carlo, tutti i giorni che tu sei guarito e tu sarai guarito. E sarebbe facile così. Ma queste sono formule, e le formule, sapete che cosa sono le formule? Stregoneria. Quando noi usiamo formule per ottenere le cose, è stregoneria, è un grave peccato davanti a Dio. E in certe chiese purtroppo viene anche insegnato questo. La nostra fede non è in una formula che noi ripetiamo delle stesse parole tutti i giorni, ma la nostra fede è in una persona e nell'opera che Lui ha compiuto. L'ultima eresia che viene insegnato in certi ambienti è che la fede è un biglietto alla vita facile, no? Se tu hai fede, tu sarai ricco, gloria a Dio, amen, amen, no? In certe chiese, sai, tu sarai ricco, Dio vuole che abbiamo tutti i Mercedes. Amen, fratelli. Nessuno dice amen. Ma io sono stato in chiesa, tutti saltavano, amen, amen. Quindi questo insegnamento che se tu hai fede, tu sarai ricco, tu sarai sempre di salute perfetta, e tu sarai felice, la tua vita sarà sempre perfetta, in pratica. Purtroppo, tante volte noi vediamo che questo funziona solo per il predicatore che intasca tutte le offerte, no? Io quando ero un nuovo credente, andavo in una chiesa in America, non una chiesa Calvary Chapel, si chiama Centro di Fede questa chiesa, e il pastore guidava un nuovo Mercedes di 100 milioni, aveva un orologio Rolex, e lui aveva tutti i vestiti, quelli fatti da un sarto proprio per lui, sai che costano 1 milione ogni vestito. E lui si vantava anche in questo. Lui dice: io sono benedetto da Dio. E se voi date le vostre offerte a me, anche voi sarete benedetti. È un po' come Dio una lotteria, no? Super in lotto con Gesù, dai le tue offerte e Dio ti darà 100 volte di più. È vero che Gesù ha detto: date e vi sarà dato. È vero che Dio ha detto: se voi mi onorate con le vostre decime e offerte, io aprirò le cataratte di cielo e verserà su di voi una grande benedizione. Ma Dio non versa su di noi questa benedizione in modo che noi possiamo accumulare ricchezza per nostro egoismo. Ma come Abramo, nostro padre per fede, Dio ha detto: io ti benedirò e attraverso di te tutte le nazioni saranno benedetti. Io benedirò te e attraverso di te. Quindi la benedizione di Dio che cade nella nostra vita è per benedire il mondo, no? Se Dio ti dà 1 miliardo, non è che tu puoi fare il palazzo e la piscina. Magari puoi sostenere i missionari in Cina, in India, in Africa. Puoi mandare aiuto ai poveri. Puoi aiutare la chiesa di Montebelluna. Puoi aiutare quelli che sono in bisogno. Dio ci benedisce per essere fonte di benedizione. Amen. E quindi la fede non è il biglietto, come dicono alcuni, alla prosperità e a una vita perfetta, perché Pietro, Se volete girare al 1 Pietro capitolo 1, dichiara che la nostra fede viene perfezionata attraverso che cosa? Tribolazione, difficoltà. Benedetto sia il Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, il quale nella sua grande misericordia ci ha rigenerati a una viva speranza per mezzo della risurrezione di Gesù Cristo dai morti, per un'eredità incorruttibile, incontaminata, immarcescibile, conservata nei cieli per voi, che dalla potenza di Dio mediante la fede siete custoditi per la salvezza che sarà prontamente rivelata negli ultimi tempi. A motivo di questo voi gioite, anche se al presente per un po' di tempo dovete essere afflitti di varie prove, affinché la prova della vostra fede, che è più preziosa dell'oro che perisce, anche se viene provato col fuoco, risulta a lode, onore e gloria nella rivelazione di Gesù Cristo. Quindi la nostra fede viene purificata attraverso difficoltà, fratelli, non prosperità sul divano del lusso, come dicono alcuni. Attraverso difficoltà la nostra fede viene raffinata, come l'acciaio viene purificato nel fuoco. Per quale motivo? Alla lode, onore e gloria di Gesù Cristo. Non per la nostra gloria, che io posso dire, vedete fratelli quanta fede ho. Mi fa anche piangere quando vedo i miei connazionali che vanno in paesi come India e Africa, dove la gente sta morendo di fame, e predicano questo messaggio: se tu hai fede sarai ricco. Vedi me, vedi i diamanti, e c'è gente che stanno morendo di fame e c'hanno diamanti sulla mano. Ma che? Questi uomini soffriranno un grande giudizio. Secondo me non sono neanche convertiti, perché predicano un falso Vangelo. Quindi noi non abbiamo fede in una forza, non abbiamo fede nella nostra fede, non abbiamo fede in formule, abbiamo fede in Gesù Cristo. Abbiamo fede in Dio. E tornando in Romani, vediamo prima cosa: la fede che aveva Abramo era verso un oggetto, e questo oggetto era Dio. In versetto 20 vediamo che Abramo neppure dubitò per incredulità riguardo alla promessa di Dio. E neanche noi dobbiamo dubitare, fratelli. Se il Signore ha promesso di completare l'opera nella nostra vita che Lui ha cominciato, dobbiamo crederlo, no? E dobbiamo ringraziarlo. Ma fu fortificato nella fede e diede gloria a Dio. Quindi Abramo lodava il Signore, no? In ogni circostanza. Abramo guardava il suo corpo e magari umanamente ha detto: qui. E se noi guardiamo l'esterno, guardiamo l'umano, non saremo mai capaci di dare gloria a Dio. Ma Abramo guardava verso il Signore e ha detto: Signore, io so che Tu sei fedele e io do gloria a Te, Signore, anche se la mia situazione, anche se nelle mie circostanze non vedo tanta gloria, non vedo tanti motivi per darti gloria, perché io sono vecchio e mia moglie è più vecchia di me. E quindi umanamente non c'è neanche un motivo di dare gloria a Dio. Ma lui per fede: io Ti do gloria, Signore. La mia vita è un macello, ma io Ti do gloria. Come l'Apostolo Paolo ha detto in Filippesi capitolo 4, girate anche lì, e qui è un'esortazione che io credo molti di noi dovremmo prendere a cuore e mettere in pratica. Rallegratevi, Filippesi 4:4, del continuo nel Signore. Io ripeto ancora: rallegratevi. Quindi solo quando tutto va bene, solo quando siamo salute e prosperità. No, del continuo, sempre, sempre dare gloria a Dio, sempre in ogni circostanza. Questo è il cammino di fede. La vostra mansuetudine sia nota a tutti gli uomini, il Signore è vicino. Non siate in ansietà per cosa alcuna, ma in ogni cosa le vostre richieste siano rese note a Dio mediante preghiera e supplica con ringraziamento. Grazie, Signore. Grazie, Signore. Io guardo il mio corpo, guardo il mio cammino col Signore e dico che macello. Ma io ti do grazie. E io so che tu sei dentro di me e tu completerai questa opera in me. E tu mi santificherai sempre di più. E tu mi porterai avanti e tu porterai avanti la mia famiglia. E io vedrò le tue meraviglie. Queste sono cose che possiamo confessare, perché è scritto nella parola di Dio. Non siate in ansietà per cosa alcuna. Alcuni di noi siamo in ansietà del continuo, no? Ma come faccio? È questo, è quello, la casa, è il lavoro, è qua e là. Siamo sempre in ansietà. Ma non dovete essere in ansietà per niente. Ma con preghiera, supplico, con ringraziamento. Il dare un ringraziamento a Dio è un atto di fede. È un passo di fede. Come Abramo, Signore, umanamente sembra che tutto va male, ma io ti ringrazio e io ti benedico. E questa è la vittoria della fede. Il nemico vuole che voi dubitate della benignità di Dio, del suo amore verso di voi. Magari avete peccato e tu pensi, ma il Signore non potrebbe perdonarmi un'altra volta? Quindi è meglio lasciar perdere tutto. Non vado neanche in chiesa perché sarei un ipocrita. E poi mano a mano il nemico riesce a allontanarti dalla comunità, dalla parola, dei fratelli, dalla preghiera, dalla presenza del Signore. E finisce come un pagano. Ma la fede dice, no Padre, tu sei buono, tu sei misericordioso e quindi se pecco posso venire a te, posso confessare i miei peccati e tu mi perdonerai. E se noi mettiamo in pratica queste cose, in versetto 7 qui di Filippesi, e la pace di Dio, che sovranza ogni intelligenza, che sopravanza ogni intelligenza, custodirà i vostri cuori e le vostre menti in Cristo Gesù. La pace di Dio. Avete la pace di Dio? Se non l'avete è perché non avete messo in pratica questa parola. Di rallegrarti nel Signore, perché nel mondo non c'è tanto per il quale possiamo rallegrarci, ma nel Signore. Anche in questo periodo, diverse cose nella comunità e altre cose che potrebbe battermi locale, come faremo prima che viene il freddo di finirlo, eccetera, eccetera. E se comincio a pensare di tutte queste cose vado veramente in ansietà, vado fuori di testa. Ma posso dirvi, fratelli, questa mattina che la mia mente e il mio cuore è custodito dalla pace di Dio. E io non so come finiremo questi lavori. Non ho il più pallido idea come saranno finiti. Ma io ringrazio Dio. E io do gloria a Dio. Il Signore sa, è il suo problema, non è mio. E quindi anche Abramo, anche nelle circostanze brutte, per fede lui ha dato gloria a Dio. E io credo che anche voi, se comincerete di mettere in pratica, vedrete che poi cominceranno a scatenare. Però dovete farlo per fede, no? Dovete fare quel passo fuori dalla barca, come ha fatto Pietro. Quando il Signore ha detto, vieni, se lui rimaneva nella barca, non poteva mai vedere la gloria di Dio. Non poteva mai camminare sulle acque con Gesù, ma lui doveva fare un passo. E poi l'ultima cosa, in versetto 21 di capitolo 4 di Romani. Prima la fede di Abramo era in Dio e la sua opera, Abramo ha dato gloria a Dio per fede nella sua situazione. E la terza cosa, Abramo aveva fede nel carattere di Dio, nella sua persona. Siamo convinti che Dio è capace. Abbiamo fiducia che Dio può fare ogni cosa. Abramo ha detto: io conosco il Signore e sono convinto che Lui può farla. Molti credenti hanno difficoltà nel fare passi di fede perché non conoscono ancora pienamente il carattere di Dio. Giusto? Tutti noi. Magari dubitiamo, ma posso veramente fidarmi di Dio? Sì, qui in chiesa tutti sì, gloria a Dio, alleluia, bla 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 bla. Ma nella mia vita quotidiana ho veramente fiducia in Dio? Perché io vedo che tante volte in chiesa siamo tutti spirituali e il resto della settimana siamo dei pagani, no? Ma la fede cristiana è una cosa giornaliera che dobbiamo vivere ogni giorno. E Abramo aveva fede nel carattere di Dio. Noi come possiamo avere fede nel carattere di Dio? Conoscerlo, no? Conoscerlo. Io alcuni anni fa non conoscevo Mario. Magari lo conoscevo così. E quindi magari era difficile per me di porre fiducia nella sua persona, no? Perché, ma chi lo conosce questo? Invece adesso lo conosco meglio. E quindi posso porre fiducia in Lui. Non tutta la fiducia. Perché solo Gesù merita tutta la fiducia. Ma io lo conosco adesso, ormai qualche anno che serviamo il Signore qui insieme. E quindi io ho fiducia che se chiedo a Mario, non so, di venire domenica mezz'ora prima di darmi una mano, lui la farà. Perché ho visto che nel passato lui è stato fedele. Amen. Quindi posso porre più fiducia in lui perché lui si è provato fedele. Alcuni di voi potete dire che il Signore non è stato fedele nella vostra vita. Potete dire che io non sono stato fedele, vostra moglie e marito non sono stato fedele, ma nessuno di noi potremo mai dire che Dio non è stato fedele a noi. Avete mai pensato perché Dio ha chiesto a Abramo di portare suo figlio sul monte Moriah e sacrificarlo? Qualcuno ha mai posto questa domanda? Nessuno? Solo io? Alzate le mani. Per me sembra molto strano, no? Ma come, Signore? Nel Vecchio Testamento Dio ha vietato sacrificio umano. Era contro la legge di Dio, no? Anzi, Dio, uno dei motivi per cui Dio ha detto agli israeliti di sterminare i pagani che abitavano il paese di Israele, qual era? Perché loro passavano i loro figli nel fuoco di Molech, sacrificavano, non presentavano davanti al Signore, prendevano i loro bambini e li uccidevano a questo Dio falso. Quindi una cultura completamente diabolica. Per questo Dio ha detto sterminarli, perché erano passati oltre anche la sua grazia. E Dio ha detto: questo è un'abominazione che fanno. E quindi, ma allora Signore, è un'abominazione per te a sacrificare i bambini? È vietato dalla tua legge il sacrificio umano? E perché hai chiesto a Abramo di sacrificare suo figlio? Perché? Ma sei matto? Potremmo chiederlo, no? Signore, ma sei fuori di testa? No. Sapete perché Dio ha fatto questo? Per dimostrarci quello che Lui avrebbe fatto. Dio non aveva mai intenzione che Abramo sacrificava Isacco lì sull'altare, perché altrimenti contraddice la sua parola. Ma Dio ha voluto dimostrarci quello che Lui un giorno sarebbe pronto a sacrificare per noi. E leggiamo anche in Romani 8, capitolo, in Romani capitolo 8, versetto 31. Che diremo dunque circa queste cose? Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Certamente colui che non ha risparmiato il suo proprio figlio, ma lo ha dato per tutti noi, come non ci donerà anche tutte le cose con lui? Chi accuserà gli eletti di Dio? Dio è colui che li giustifica. Chi è colui che li condannerà? Cristo è colui che è morto, e inoltre è anche risuscitato. Egli alla destra di Dio e anche intercede per noi. Dio ha dato suo figlio per voi. Quindi io credo che possiamo avere fiducia in lui, no? Non potevo dare una cosa meglio, più grande? E quindi la nostra fede è nel carattere di Dio. Dio ha dato suo figlio per me, per Craig Quam, per salvarmi. Questo era l'amore che Dio ha provato verso di me, verso la mia anima. Quindi posso dubitarlo? Possiamo dubitarlo? Vedi che quando noi conosciamo il carattere di Dio, è più facile avere fede in Dio. Sempre in Romani, capitolo 10, versetto 17, non dovete andare là, dice che la fede viene per la parola, per udire, e l'udire per la parola di Dio. Quindi se vuoi crescere nella tua fede, leggi la Bibbia, fratelli, la tua fede crescerà, tu scoprirai il carattere di Dio, tu scoprirai chi è Dio, scoprirai che cosa Dio ha fatto per te, e la tua fede crescerà. E quindi la nostra fede aumenta anche col tempo. Più tempo camminiamo col Signore, la nostra fede dovrebbe aumentare. E Dio ci chiama tutti quanti di fare sempre passi più grandi di fede. Anche prendere questo locale è un passo di fede, fratelli. Che Dio riempirà questa sala. Non solo questa sala, ma un posto più grande di questo. Ma è un passo di fede, è un passo che facciamo. Gloria a Dio, vediamo, Signore, è al di là di noi, Signore. E se noi, anche come individui, non stiamo facendo passi di fede, ci stiamo stagnando nel nostro cristianesimo e cominceremo a crepare nel cristianesimo. Senza fede è impossibile a piacere Dio. Quindi Dio chiede da tutti voi fede. Magari per te Dio non ti chiede di mettere il figlio sull'altare, ma ti chiede qualcos'altro, non lo so, voi sapete che cosa sono. Ma Dio chiama tutti di noi di fare passi di fede. E vedrete che quando voi farete passi di fede, anche solo lodarlo quando la circostanza è brutta, Dio onorerà la tua fede. Dio ti benedirà, Dio ti farà vedere la sua gloria. E voglio chiudere leggendo un ultimo versetto in 2 Timoteo capitolo 1. Questo è uno dei miei versetti preferiti, tutta la parola di Dio. Qui Paolo parla a Timoteo della sua sofferenza per il Vangelo. Per questo motivo io soffro anche queste cose, ma non me ne vergogno, perché io so in chi ho creduto. E sono persuaso che egli è capace di custodire il mio deposito fino a quel giorno. Sappiamo in chi abbiamo creduto, fratelli. Non abbiamo creduto nella nostra fede o una formula, bla 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 bla, ma abbiamo creduto in una persona, in Gesù Cristo. Io so, mi piace, potrei dirlo ogni 5 minuti, io so in chi ho creduto. Amen. Il Signore, il Signore che ha dato suo figlio per me. E sono persuaso, Paolo dice, sono fiducioso che egli costituirà tutto quello che io l'ho dato. Quindi se l'hai dato tutto, il Signore ti costituirà tutto. Ma se l'hai dato metà della tua vita, allora il Signore non è responsabile per quell'altra metà. E forse alcuno di voi il Signore dice, hai fede in me, hai fiducia in me che posso prendere cura di te. Quindi una sfida questa mattina, di fare un passo di fede. Tu lo sai quello che il Signore vuole da te. Vogliamo alzarci in piedi? Signore, vogliamo ringraziarti questa mattina per questo esempio di Abramo, Padre, che lui non ha guardato il suo corpo, ma i suoi occhi erano sempre posti su di te, Gesù. Benedisci, Padre, questi miei fratelli. Benedisci la Signore con sempre più fede e più fiducia in te, Signore. Fai di noi un popolo di fede, Padre. E per tutti i miei fratelli, Signore, tu conosci i problemi che stanno affrontando in questo momento e prego per ognuno di loro, Signore, che possono fare quel passo di fede, Signore, anche se è solo dare gloria a te, Signore. Anche solo nel dolore, nella difficoltà di aprire le loro bocche e di offrire quel sacrificio di lode. Signore, che possono farlo, Signore. Che possono darti gloria. E che possono fare questi passi di fede e possono vedere la tua gloria manifestata nella loro vita. Ti benediciamo, Padre. E di nuovo ti ringraziamo che non hai risparmiato il tuo figlio per noi. Ti ringraziamo, Padre, per questo grande amore. Nel nome di Gesù. Amen. Amen.